Radio Nuova Trieste presenta Il valore della salute. Notizie dal mondo sanitario a cura di Maria Trevisan.
Cari radioascoltatori, siamo di nuovo insieme per il consueto appuntamento settimanale. Il tema di oggi sarà il digiuno intermittente. Per digiuno si intende la rinuncia a nutrirsi, totale o parziale, per motivi diversi, motivi religiosi, pensiamo alla nostra quaresima o al Ramadan degli islamici, allo Shabbat ebraico, però si può digiunare anche per motivi medici o anche estetici, per un periodo di tempo che può variare notevolmente in termini di durata. Durante il digiuno, l'organismo, per continuare a vivere, utilizza l'energia derivante dagli alimenti che è stata accumulata sotto forma di grasso, perché non era stata utilizzata nell'immediato. Nella storia dell'umanità, la restrizione del cibo, a volte per mancanza di alimenti, come nelle carestie, a volte come pratica spirituale, altre come terapia, si è alternata periodicamente a una dieta più ricca. Il digiuno intermittente, dunque, è un digiuno praticabile in modi diversi che si ispira alle diverse forme di astensione del cibo presenti nella tradizione di tutti i popoli. È finalizzato a riprodurre gli effetti positivi del digiuno sulla salute, evitando quelli negativi. Esistono molti schemi di digiuno intermittente. Uno schema molto moderato assomiglia allo schema alimentare della tradizione italiana, in cui si consiglia di controllare l'assunzione calorica globale suddividendola in due o tre pasti al giorno più uno o due spuntini da 100 kcal l'uno, con una finestra notturna di 12 ore durante le quali non si assume alcun cibo. Questa finestra può allungarsi ed è detto digiuno breve, da attuarsi due o tre giorni non consecutivi della settimana, e prevede periodi che vanno, invece che 12 ore, dalle 12 alle 18 ore di digiuno. Dopo aver consumato una prima colazione libera e un pasto di metà giornata un po' meno ricco, cui segue un periodo di digiuno fino alla mattina successiva, evitando qualunque assunzione di cibo e bevanda che contenga calorie nel pomeriggio e nella serata. Quello è il digiuno di salta alla cena. Qualche volta lo faccio, in effetti sì, ha un beneficio dal digiuno salta alla cena, ma poi la mattina dopo l'appetito non manca e poi magari il beneficio viene un po' a ridursi. Però questo consiglio del 12 ore, che sono quasi naturali nelle nostre abitudini, portarle a 16-18 potrebbe essere un pensierino da fare, non è particolarmente stressante. Poi ci sono altri modelli di digiuno, alcuni molto estremi, e consistono in un'astensione del cibo per 24 ore o più, ma qui in questi digiuni, diversamente dal digiuno intermittente, ci vuole un sostegno assolutamente medico, perché non sono cose che si possono fare con leggerezza. Un altro schema molto diffuso è quello del digiuno modificato. In questo caso il protocollo prevede una durata di 5 giorni in cui si consumano 1000-1100 calorie il primo giorno, 800 nei successivi 4 giorni, da ripetere una volta ogni 3-4 mesi. Spesso, e vi rendo attenti, per seguire questo schema si propongono dei kit reclamizzati sui mass media. Vedete la Ricciarelli o altri personaggi che fanno la pubblicità di questi kit alimentari. Sono questo tipo di digiuno, il digiuno modificato. quello sui 5 giorni, con i 1100 calorie il primo giorno, 800 i successivi 4 giorni, da ripetere ogni 3-4 mesi. Spesso per seguire questo schema, come dicevo, si propongo dei kit reclamizzati venduti dai produttori contenenti tutti i cibi da consumare nell'arco di tempo in questione: verdure crude e cotte, olio extravergine d'olive, olive, frutta secca. È da notare però che l'acquisto di questi kit non è teoricamente necessario per seguire questo tipo di schema alimentare. Ci vuole la buona volontà, ci vuole la pazienza e la persistenza nell'intenzione. Vediamo cosa succede nell'organismo quando si digiuna e le strategie che l'organismo mette in atto per sopravvivere al digiuno. Le sue reazioni cambiano in base al tipo di digiuno e alla sua durata. Durante il processo digestivo, le sostanze contenute negli alimenti, carboidrati, proteine e grassi, vengono trasformate in altre sostanze con una struttura più semplice: glucosio e altri zuccheri semplici, amminoacidi, acidi grassi semplici, che possono essere assimilati nell'organismo. Le strategie cambiano in base al tipo di digiuno, alla sua durata, dicevo. Uno dei primi organi a ricevere le sostanze assorbite è il fegato, che tra gli altri compiti si occupa di trasformare il glucosio non utilizzato in glicogeno, un composto formato da più molecole di glucosio che viene immagazzinato nel fegato e nei muscoli scheletrici. Immediatamente dopo l'assorbimento, se non arrivano nuovi nutrienti, però si verificano le seguenti condizioni. Allora, abbiamo un periodo in cui gli alimenti vengono regolarmente assorbiti e immagazzinati. Se non arrivano altri nutrimenti, si verificano le seguenti condizioni. Uno, diminuisce la quantità di glucosio nel sangue. Il fegato, dopo qualche ora dalla fine dell'impasto e all'incirca per 6 ore, scompone questo glicogeno accumulato in precedenza in glucosio per riportare a livelli di normalità il glucosio nel sangue e continuare ad assicurare il nutrimento necessario a tutte le cellule in questa fase di breve digiuno. Se però il digiuno si prolunga fino a 24 ore circa, il glucosio ricavato dal glicogeno depositato nel fegato non è più sufficiente e per ricavare altro glucosio vengono utilizzati gli amminoacidi recuperati dalle scorie che si trovano nelle cellule e nei muscoli. Per limitare i danni muscolari, l'organismo a questo punto comincia a bruciare le riserve di grasso. Perciò capite che il bruciamento dei grassi è un processo che può iniziare solo dopo un tot periodo di digiuno. Diversi studi hanno indicato come molti dei benefici del digiuno intermittente non incidono troppo sulla perdita di peso e sono piuttosto collegati però ad altri benefici. La regolazione del glucosio nel sangue per chi ha una propensione al diabete, al controllo della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca e alla resistenza allo stress. Cioè, se voi praticherete il salto della cena, come lo chiamo io, ma comunque il digiuno intermittente, che non è eccessivamente stressante o faticoso, in realtà non potete sperare di calare troppo, perché avete visto che nello spiegare i meccanismi di consumazione dei grassi dell'organismo ci vogliono dei prolungati digiuni oltre le 24 ore e ripetuti. Allora però ricordo che il digiuno intermittente fa bene perché permette all'organismo di in qualche modo depurarsi, di abbassare il glucosio nel sangue, regolare la pressione che magari in una persona che ha qualche chilo di troppo è elevata e anche regola la frequenza cardiaca e abbassa lo stress, il livello di stress. In merito a quest'ultimo punto, ad esempio, oggi sappiamo che il modo di reagire al digiuno deriva da un adattamento avvenuto nel tempo. Cioè, i nostri antenati non consumavano pasti regolari ogni giorno, mangiavano quando se ne presentavano la possibilità e, soprattutto, non avevano uno stile di vita sedentario come il nostro. Nel tempo questo ha permesso al loro corpo di adattarsi, le cellule hanno imparato a rispondere al digiuno, instaurando una risposta duratura di adattamento allo stress, aumentando le difese antiossidanti, riducendo l'infiammazione e incrementando i meccanismi di riparazione del DNA, che sono caratteristiche importanti di resistenza verso numerose malattie. È stato dunque osservato che il digiuno intermittente migliora molti indicatori di benessere, come la sensibilità all'insulina, la circonferenza addominale, indice non solo di sovrappeso, ma di un eccessivo accumulo di grasso viscerale. Poi i livelli di pressione arteriosa, la frequenza cardiaca a riposo, i livelli di trigliceridi di colesterolo nel sangue, inoltre, riduce l'aumento dei radicali liberi e le reazioni di ossidazione a carico dei grassi, legati allo sviluppo dei depositi di grasso nelle arterie, la famosa aterosclerosi. Sembra inoltre che l'eccessiva alimentazione, soprattutto nel corso dell'età adulta, possa predisporre allo sviluppo di ictus, demenze e malattia di Parkinson, e che per contro il digiuno intermittente, la restrizione calorica periodica, riesca a ritardare l'insorgenza di tali malattie. Perciò saltiamo pure qualche cena per ottenere i benefici del piccolo digiuno saltuario, ma se ciò ci facesse diventare tristi o di malumore, riflettiamo sulla nostra condizione personale e casomai consultiamoci col medico prima di scegliere dei protocolli alimentari che prevedano altri tipi di digiuno. Per oggi vi saluto e arrivederci alla prossima puntata.
Radio Nuova Trieste ha presentato Il valore della salute. Notizie dal mondo sanitario a cura di Maria Trevisan.